Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un evento che si è tenuto martedì 19 novembre 2024, promosso dalla Diocesi di Trieste in collaborazione con il Comune di Trieste, il Movimento dei Focolari Italia, Pax Christi Italia, l'Azione Cattolica di Trieste e Caritas Trieste, UCIM Trieste e Acri Trieste, Agesci Trieste, Acli Trieste, Articolo 21, Movimento Sant'Egidio Trieste, presso il Magazzino 26 di Trieste, sul tema Fari di Pace. Ospiti Norberto Iulini, Don Paolo Iannaccone, Carlo Tombola, Carlo Cefaloni, José Nivoi, Antonio Pittelli, Monsignor Enrico Trevisi. Parte conclusiva.
Noi oggi pomeriggio stiamo rendendo pubblico il discorso sul lavoro che produce armi, ed è già un modo per riconvertire questo lavoro, è già metterlo in discussione, non darlo più per scontato né accettarlo a tempo indeterminato. Bene, Carlo Cefaloni tratterà ora il tema La sfida di un laboratorio permanente per la riconversione industriale oggi in Italia, per andare al cuore della democrazia economica.
Sì, grazie. Io ho scelto il titolo Andare al cuore proprio riferendomi a quello che è stata l'ultima settimana sociale che si è svolta qui a Trieste. Andare al cuore della democrazia vuol dire affrontare quello che è una crisi strutturale che è stato già accennato, col fatto che c'è un assenteismo diffuso, l'abbiamo visto anche nelle elezioni regionali ultime, quelle che sono state in Umbria e in Emilia Romagna, perché c'è una percezione di non poter contare nulla, c'è qualcuno che decide dall'alto, decide in centri finanziari che sono anonimi, e per cui che cosa andiamo a votare se qualcuno ha deciso per noi? Ecco, io parlando della legge 185 vorrei fare, come dire, un piccolo excursus storico. Pensate che Igino Giordani, che è stato un deputato della Costituente, tra l'altro è stato anche il cofondatore del Movimento dei Focolari, e da uno che aveva vissuto direttamente la tragedia della Prima Guerra Mondiale, nel 49 presentò per la prima volta nel Parlamento italiano una legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare. Ciò provocò un profondo disagio e un contrasto da parte di noti moralisti che dicevano ma così diventa uno scandalo, se permettiamo una cosa del genere anche gli operai potranno fare obiezioni di coscienza alla produzione bellica, dove andremo a finire? Ecco, proprio l'obiezione di coscienza alla produzione bellica che si è avuta in Italia negli anni 80 in maniera molto forte, in maniera molto esplicita in alcune aziende, tra l'altro quelle di Finmeccanica, hanno portato poi alla legge 185 del 90. Era un periodo, diciamo, molto intenso, con un impegno diretto da parte del sindacato, e in maniera particolare c'era alcuni dirigenti, io dovrei citare Alberto Tridente, che era della FIM CISL, poi FLM, che era un sindacato che aveva una sua fisionomia che stava fuori dalla cinghia di trasmissione dei partiti, quindi agiva con molta libertà. E grazie a questo concorso, questa attività democratica sul lavoro, si è arrivati alla legge 185 del 90, che non è che dice non produciamo le armi, ma controlliamo come avviene il traffico, a chi è che va, così via. Perché? Perché quando si parla di democrazia, bisogna parlare di democrazia economica, che non significa ridistribuire gli utili che qualcuno ha deciso, significa che cosa si produce, come si produce e per chi si produce. Questo è fondamentale, strutturale. Ecco. Su questo esercizio abbiamo avuto un'altra esperienza importante, che è quella dell'obiezione di coscienza dell'operaio e della valsella meccanotecnica che lavoravano in un'azienda controllata da un gruppo industriale che fa parte del GODA del capitalismo italiano, però grazie alla loro obiezione di coscienza siamo arrivati alla legge e all'accordo internazionale sull'eliminazione delle mine antiuomo, di cui l'Italia invece è stata fornitrice a livello mondiale. Ecco, quella legge che adesso è sotto attacco, quindi la legge 185 del 90, che sappiamo che sta alla Camera, voglio dire, per essere svuotata da un momento all'altro, prevedeva anche quello che erano i finanziamenti per la riconversione. Perché non si può dire solamente no, bisogna dare un'alternativa praticabile, reale, sperimentabile. Ecco, quel fondo non è, per la riconversione non è stato mai finanziato. Dall'altra parte l'Università Cattolica promosse un centro studi sulla riconversione che fu man mano definanziato per un po' di tempo, è andato avanti perché gli stessi lavoratori obiettori di coscienza con le loro TFR finanziavano quel centro. Questa è la storia che abbiamo in Italia. Nel frattempo una scelta politica trasversale ha portato ad una conversione al contrario, cioè quelle che sono le strutture del nostro paese controllate dallo Stato, Leonardo ha man mano dismesso settori fondamentali dell'economia civile che avevano un impatto importante dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista della crescita tecnologica, della ricerca, quindi avevano un impatto estremamente importante per quanto riguarda anche la competizione internazionale su questo fronte, sono stati dismessi a favore della filiera degli armamenti. Quindi una progressione, conversione verso il militare, verso il bellico. Ciò ha permesso all'Italia in questo momento storico di essere tra i maggiori fornitori di armi a livello mondiale. Abbiamo la terza guerra mondiale a pezzi, ci ha trovato in prima fila, quindi capaci di intercettare. Cosa dicono le associazioni dell'azienda della difesa dello spazio che sono riunite tra di loro? Se non lo facciamo noi lo fanno gli altri, tanto vale che lo facciamo noi e siamo in competizione con le altre aziende europee. Ora, di fronte a questa realtà bisogna dare delle risposte concrete. Perché siccome ci troviamo in un'economia di guerra, oggi come oggi, c'è una scelta esplicita e anche proprio elaborata da parte dei vertici europei. Quando la von der Leyen è stata per esempio a Palermo, voglio dire, il vescovo Corrado Lorefice mi ha detto, io ho detto, ma non parla mai di pace. Cioè c'è una scelta di trasformare la nostra economia in assetto di guerra che man mano ci trova di fronte a delle scelte che sono quelle nuove. Che sono quelle che ci chiamano in prima persona a dare delle risposte. Quindi, da parte di una vasta rete di associazioni e di realtà, abbiamo promosso quello che è un laboratorio sulla riconversione industriale, a partire da alcuni casi emblematici, che sono quello di Torino, dove la crisi della Stellantis ex Fiat comporterà il fatto di una crescita di Leonardo, quindi c'è questo progetto in maniera particolare, quello del Sulcis, perché quello del Sulcis Iglesiente che è stato citato, è il caso più eclatante. Noi ci troviamo di fronte ad una produzione di una multinazionale tedesca che controlla la RVM, che ha fornito di missili e bombe all'Arabia Saudita per la guerra in Yemen. In definitiva ha fatto il lavoro sporco che a noi ci serviva, questo era dal punto di vista occidentale. Il fatto che ci sia stata una ribellione dal basso da parte di comitati, di realtà, di associazioni che ha avuto poi uno spazio a livello internazionale e nazionale soprattutto, ha comportato il fatto che abbiamo fatto applicare la legge 185 del 90 sospendendo l'invio di armi, quindi migliaia e migliaia di missili e bombe che non sono partite, fino a giugno del 2023. Quando è stato detto che siccome da un comunicato del governo è stato esplicitato che siccome c'è l'attenuazione del rischio dell'uso sulla popolazione civile, allora noi ripristiniamo quello che è l'autorizzazione all'invio di armi. Ora ci rendiamo conto che proprio perché ci troviamo a vivere quella situazione, diciamo, precedente a quello che molto simile alla nostra, a quella che precedette la Prima Guerra Mondiale. Cioè, di fronte al fatto che ci troviamo di fronte a una crescita enorme della spesa degli armamenti, a dei conflitti che ci portano la guerra dentro casa e ci portano direttamente, lo Stato Maggiore, il comandante dello Stato Maggiore dell'Esercito ha detto che dobbiamo cambiare la scuola chiamandola scuola di guerra, togliendo ogni tipo di infingimento. E noi, voglio dire, oggi come oggi dobbiamo dare delle risposte che siano credibili. Quindi a livello di quelle che sono anche soprattutto, che ne so, sul Sulcis abbiamo promosso una serie di interventi, di approfondimenti anche con l'università, con i ricercatori dell'Università di Cagliari, ma anche con il Politecnico di Torino per quanto riguarda la situazione di Torino, e dei focus possono essere dedicati su diverse città, perché oggi come oggi siamo chiamati a dare ragione, voglio dire, di un altro modo di stare al mondo, perché ci viene detto da parte anche di famosi esperti di politica internazionale, è il momento di decidere per cosa morire, ma anche per che cosa uccidere. Quando i giovani nel 55 scrissero quella famosa lettera ad Adesso, quindi a Don Primo Mazzolari, e dice: noi non siamo né democristiani né comunisti, siamo cristiani, abbiamo fatto anche la resistenza, vogliamo capire oggi se dobbiamo usare le armi e se dobbiamo fare la guerra per chi e contro chi. E lì Don Mazzolari, dovendo anche scrivere in maniera, voglio dire, non conclamata, quindi sapeva comunque che era lui, scrisse quel famoso testo che dice: tu non uccidere. Oggi cosa significa da parte nostra? Che risposta possiamo dare? Che significa una politica della non violenza attiva? Non solamente la scelta personale, ma una politica della non violenza attiva. Che significa capire che c'è una necessità di una politica europea che deve essere autonoma, vuol dire democrazia, vuol dire affrontare i temi fondamentali, per esempio cosa significa il concetto strategico della NATO, perché la dottrina nucleare ci impone il fatto che abbiamo le bombe nucleari qua vicino, perché ci troviamo di fronte all'impossibilità, a quanto pare, del nostro paese di aderire al trattato per l'abolizione delle armi nucleari. Queste sono scelte strutturali, ecco, se non le affrontiamo, se non siamo capaci noi, con la libertà, voglio dire, della coscienza personale. Nivoi mi dice sempre: io non sono cattolico, dico, a me interessa le scelte che tu fai, cos'è? Mi interessano le tue scelte. Il Papa gli ha detto: seguiamo quell'esempio, seguiamo l'esempio dei portuali. Quindi questa è la sfida attiva. Il laboratorio avviato l'abbiamo con il Centro Studi di Pax Christi, con la Fondazione Finanza Etica, con Women Watch, con tante altre realtà che sto qui a citare, con l'IRES e altri centri di ricerca, e siamo in gioco in tutti i sensi. Dobbiamo prendere sul serio la sfida che abbiamo davanti. È una sfida epocale e, come diceva Giorgio Lapira, che era un politico estremamente concreto, se non ci diamo sulle leve economiche e finanziarie non ci resta altro che la magra potestà delle prediche. E non è questa la nostra strada. Grazie.
Grazie. Grazie Carlo per aver chiuso evocando la figura di davvero di Giorgio Lapira. Fra l'altro è bello ricordarlo in una città come Trieste, una città importante con una storia straordinaria, come è straordinaria la storia di Firenze che Giorgio Lapira ebbe la ventura di amministrare, ed egli diceva che appunto è dalle città che si costruisce la pace, dal basso, dai luoghi dove le comunità vivono e condividono la comune aspirazione alla pace, perché questo è nei nostri cuori. E quindi cominciamo dalla nostra città, auguriamoci in questo senso di farlo anche da Trieste. Sospendiamo un attimo la trattazione del tema per dare la parola, per un saluto, al vice comandante di Vascello, queste cose importanti, Fabio Poletto, ecco, che volentieri ascoltiamo per un saluto. A lei.
Grazie. Allora, Sua Eccellenza Reverendissima, autorità, gentili ospiti, io sono il comandante in seconda nella Capitaneria di Porto di Trieste, capitano di vascello Fabio Poletto, e vi porto i saluti invece del comandante, il direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia, che non è in sede. Innanzitutto desideravo ringraziare Sua Eccellenza per questo invito a questo importante momento di confronto, di riflessione su temi molto importanti, perché dipende la nostra vita. Io chiaramente la vedo da uomo militare, voi la vedete, siamo tutti uomini, perché di fronte al Signore siamo tutti uguali. Io poi indosso le stellette e quindi è un qualcosa in più per il mio Stato, per il mio Paese. Però mi fa piacere arrivare a questo momento di riflessione. Posso portare anche quello che penso io, quello che noi militari italiani sentiamo, perché siamo uomini, siamo persone come voi, con dei doveri in più rispetto allo Stato, alla Costituzione. Ecco, due momenti di riflessione. Articolo 11 della Costituzione, per tornare proprio a questo incontro che dice fare di pace, illuminoso direi, articolo 11 della Costituzione, perché, e lo vorrei rileggere assieme a voi, l'ho portato, perché è bellissimo. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Ecco, i padri costituenti hanno scritto un luminoso articolo, per noi fondamentale. Perché? Perché io mi sento, e noi ci sentiamo, soldati di pace. Questa è la nostra missione, siamo soldati di pace, ovvero cosa facciamo? Allora, in ambito nazionale noi operiamo, si sente? Si sente? Ecco, noi operiamo per il rispetto delle leggi nazionali, operiamo assieme agli altri, alla Guardia di Finanza, all'autorità della dogana, all'autorità del sistema portuale, operiamo per il rispetto, lavoriamo per il rispetto delle leggi nazionali ed ora europee, perché facciamo parte della comunità europea. In ambito internazionale operiamo per il rispetto di quelle che sono le risoluzioni ONU, non dimentichiamoci che c'è l'ONU, rispetto delle risoluzioni ONU. Quello che sta avvenendo in Libano, per esempio, quello che sta facendo l'UNIFIL, soldati italiani come me che stanno là, ora capite quanto sia difficile. Io vi porto la mia esperienza personale, io nel 90 sono stato imbarcato e andavo a verificare la risoluzione ONU che impediva l'importazione di armi in un teatro operativo, l'ex Jugoslavia, che è qui. E qui a 3 chilometri, ci possiamo andare a piedi se vogliamo, no? Qui era un teatro di guerra, venivo calato con l'elicottero, controllavo che non ci fossero armamenti, che non ci fossero munizioni, che non ci fossero armi che andavano, quindi rischiavo la vita per controllare l'embargo stabilito dall'ONU. E una volta, vi dico, di notte siamo intervenuti e abbiamo veramente, io ho avuto la fortuna di stroncare questo traffico, siamo andati, abbiamo trovato una nave carica di armi, era proprio carica. Carica in tutto, per tutto, quindi carica di morte veramente, l'ho vista con i miei occhi. L'abbiamo fermata, l'abbiamo dirottata, l'abbiamo portata fuori. Ecco, adesso cosa facciamo? Pensate invece quanto sia difficile per gente come me, con queste stellette, con questo articolo 11, lavorare, quindi italiano, all'estero, soldato di pace all'estero, per ottenere, si interpone tra due radicalismi estremi. Quanto sia difficile operare. Poi vorrei portare ancora un contributo e poi cedo la parola a questi importanti ospiti che ringrazio a nome di tutti per essere venuti nella nostra città. E un contributo un po' più, ecco, vorrei scendere un po' sul particolare, un po' più sul generale, rileggendo assieme a voi, vorrei leggere assieme a voi le parole di una poesia di un grande poeta, soldato, che è Giuseppe Ungaretti. Ecco, vorrei leggere con voi, fratelli. Fratelli, di che reggimento siete? Fratelli, parola tremante nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli, Mariano, quindi questa terra, il 15 luglio 1916. Ecco, al di là della parafrasi che non voglio fare, questo è un potentissimo messaggio di pace fatto da un soldato e di unità. Ecco, ho voluto rileggerla con voi e ho voluto condividere questo momento, per me veramente importante, e mi dispiace che non riuscirò a rimanere fino all'ultimo perché devo andare a un altro impegno di lavoro, ma vi ringrazio ancora per avermi invitato. Grazie.
Grazie, comandante, per le sue incoraggianti parole. Buon lavoro. Alla luce di quella trasparenza e di quel coraggio, rispetto del nostro, della nostra bella Costituzione. Bene, riprendiamo il ragionamento anche di merito con la voce di Antonio Pittelli, che è segretario FIT, Federazione Italiana Trasporti, immagino, vero, del Friuli Venezia Giulia, che si è dato un tema che è questo: verso la pace fra ideali e realtà, la sfida di costruire un futuro giusto. Prego.
Buonasera, io ringrazio intanto per l'invito, perché ringrazio anche di poter parlare dopo eminenti parole ascoltate, perché non è facile parlare di pace in un contesto come quello attuale, perché sappiamo benissimo che è forse anche controcorrente. Si è parlato di quello che si percepisce dal reale. C'è il timore, perché si percepisce questo alone di guerra, noi siamo una terra di confine, le sentiamo prima alcune cose, le mastichiamo prima. La rotta balcanica passa di qua, la fame e le ripercussioni della guerra le sentiamo addosso. Io, oltre che essere sindacalista, ma questo non importa nulla, sono un capotreno e vediamo arrivare queste masse che poi sono spinte via dalla fame, dalla guerra. Quindi la mastichiamo veramente, non è filosofia spicciola, ok? Non è parlare di pace perché è una parola che riempie la bocca, è un'utopia che si vuole raggiungere ma rimane un'utopia, la si vede. È un territorio che l'ha percepita con la prima guerra mondiale, con la seconda guerra mondiale e adesso ancora di più con la rotta balcanica e non solo, la percepisce perché c'è un porto dove è inutile negarlo, è la logistica della guerra, no? Le catene logistiche non si sono mai fermate neanche con Covid, una delle poche cose che non si è mai fermata, eh? Medicinali, alimenti, armamenti, tre, le scuole erano chiuse, i trasporti erano fermi, le persone non potevano girare, ma alcune cose giravano comunque. Sono contento di poter intervenire dopo le parole del capitano, perché del comandante, perché l'articolo 11, la sacralità del testo costituzionale, no? Quasi in un contesto, come dire, dove la parola sacro ha un valore, per i laici il testo costituzionale ha un valore di sacralità. È l'articolo 11 dove, quando nasce, i padri costituenti, che non vuol dire altro che persone con ideologie differenti, riunite per il sacro amore verso una cosa che detta oggi terrorizza la patria. Abbiamo terrore di parlare di patria perché l'abbiamo relegata a un contesto cruento. E invece no, dobbiamo riconquistare alcune parole. Nazione e nazionalità. Cioè concettualmente ci hanno insegnato che nazione vuol dire chiusura. No. Nazione vuol dire riconoscere se stessi guardando gli altri, come noi persone che ci riconosciamo verso gli altri, uguale vale anche per la nazione. E quindi perché l'articolo 11 giustamente da dove nasce? Ideologie differenti che si incontrano a valle di un percorso disastroso, fatto del ventennio, fatto della guerra, e scrivono quelle cose. E parlano di venire meno di una parte di sovranità a favore di una internazionalità che ancora non c'era, era nell'aria, per il bene comune della pace. Capite la potenza che c'è in questo articolo? Non è una cosa banale, eh? Si arrivava dal vero nazionalismo, dove si era tutti chiusi, dove i confini non erano sacri, Ungaretti, non erano confini sacri, erano barriere invalicabili, dove ogni passaggio comportava uno scambio pesante di accuse sui confini. Pensiamo soltanto all'esempio a quanto è avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale, il perché si è combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. E quindi veniamo al concetto di pace. Voi avrete notato che quando... perché la pace è bella, una parola molto bella, si riempie la bocca, dicevo, ma riflettiamoci. Se voi notate, quando siamo sullo scoppiare della guerra, in qualunque contesto, se si vanno a leggere i giornali e quindi come si manovra l'opinione pubblica del paese aggressore, si scrive sempre e si legge sempre pace giusta. Noi non vogliamo la pace così, vogliamo la pace giusta. Sempre, e quando leggete pace giusta, preoccupatevi. Perché vuol dire che la pace giusta per me deve essere la pace giusta per te e io te la vengo a insegnare. Ok, quindi riflettiamo anche sulla pace. Cioè la pace non è banalità, no? Oppure la pace vittoriosa, un'altra cosa, prima della guerra in Ucraina, no? Il giornale russo dice, parliamo di pace vittoriosa. Pace vittoriosa però, allora dobbiamo capire bene cosa vuol dire vittoria e vittoriosa. Le brigate Polli sono importanti nella costruzione dell'immaginario collettivo, no? Vittoriosa per chi? E soprattutto con che mezzo per raggiungere quale fine? Quindi quando riflettiamo sul concetto di pace, grazie anche al fatto che ci sono parole importanti, siate costruttori di pace. Gli artigiani della pace, no? Quindi abbiamo un imprinting già che ci può aiutare, però su alcune cose dobbiamo metterci d'accordo. Ad esempio, siamo disposti a parlare di pace a ogni costo? Le risorse che sappiamo non sono infinite. Siamo disposti a rinunciare a noi qualcosa per far sì che la pace sia veramente... Perché è lì il concetto, cioè lì nasce. Le risorse non sono infinite, sono poche, devono essere bastevoli per tutti, che non bastano, e quindi io, arrogante, cerco di accaparrarmele. Questo è il nocciolo, questo è il nocciolo. Okay. È il primo. Secondo nocciolo, che purtroppo c'è, è io perché sono aggressivo, perché ti devo venire a insegnare cos'è la democrazia e la civiltà. Colonialismo, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è, siamo pronti noi a rinunciare a qualcosa per far sì che il bene sia veramente bene comune? Non lo so. Beati i miti. Il bellissimo discorso sulle beatitudini, no? Beati i miti, perché cosa avranno questi miti? Ce lo insegna Gesù, no? Nel discorso. Però, perché non sia solo utopia, no? Come potrebbe essere la pace, nel discorso delle beatitudini, veramente a oggi i miti sono beati o i miti sono per lo più schiaffeggiati? No? Parlare di pace in alcuni contesti viene quasi preso in giro, obiettivamente oggi. Se uno cerca di intervenire, anche se banalmente, nei conflitti attuali, dicendo guarda che la soluzione però, alla fine dei conti, se diventa una lotta fra aggredito e aggressore e la teniamo solo in questo contesto, non la capiamo mica bene. Cioè, non è solo l'aggredito e l'aggressore, è come possiamo risolvere questo dilemma apportando un beneficio comune. Siate costruttori di pace. Cosa possiamo fare? E torniamo nel concetto. Cosa possiamo fare noi per la pace? Perché vi faccio un esempio. Di fronte alla tirannia, abbiamo visto che il movimento partigiano italiano, il movimento anticolonialista nei paesi africani, quelli sudamericani, hanno dovuto usare un'attività di forza, no? Obiettivamente, se no sarebbe stato complicato. Accettiamo di fare questo se poi il fine è la pace? Oppure la pace banale, facciamo finta, paesi africani, colonialismo è finito. In alcuni paesi africani c'è stata, passatemi il termine, un'imposizione della pace. Cioè, c'è un tiranno che impone uno status quo. C'è effettivamente uno stato di pace, ma è una supremazia tirannica. C'è una pace fittizia, diciamo, non esiste. Quindi il concetto è la vera pace, noi come la intendiamo e come vogliamo praticarla. E secondo me l'unico modo per poterlo fare, vi permetto che avevo preparato anche un discorso scritto, però poi sentendo... mi sono sentito coinvolto in alcune, dichiarazioni molto più grandi di quelle che sto facendo io, e quindi questo mi ha stimolato a parlare anche di altre cose. Allora la pace cos'è se non condivisione? Ma condivisione di cosa? Condivisione vuol dire non imposizione. Condivisione di intenti? Potrebbe essere. Condivisione di idee? Anche questo potrebbe essere un'idea quando non diventa supremazia. Ma in verità la condivisione vera non è quella della democratica condivisione così, del banale, del dire io penso questo, c'ho ragione io e te lo impongo. È fondamentalmente una propensione al riconoscimento dell'altro come uguale a me. Mi pongo in confronto dell'altro in una maniera totalmente paritaria, non in posizione delle mie idee, recepisco le idee dell'altro, devo andare in osmosi con l'altro, devo e riconoscere che la diversità non è assolutamente un fattore divisivo, ma solo arricchente. E concludo, per non andare troppo lungo, perché so che ci sono anche altre cose, il discorso della non violenza. Tutto è partito da qua, no? Gandhi, movimento non violento, la marcia. Gandhi non è arrivato casualmente alla non violenza. sappiamo da dove è partito. Cosa ha capito? In un contesto dove la violenza si crea creazionismo, perché anche in India c'era, un fortissimo razzismo, c'era stato il colonialismo inglese, era una situazione drammatica dal punto di vista della persona che veniva soggiogata, non era facile. Probabilmente usare l'atto violento avrebbe stemperato l'attività verso la libertà. E allora il colpo di genio qual è? A parte la persona gigantesca di Gandhi, che insomma facciamo una biografia che insomma, solo per dirvi, per Gandhi il più bel libro in assoluto è la Bibbia, no? E sappiamo benissimo che in cosa credeva. Ma il più bel gesto qual è stato? Di fronte alla violenza, io ti do la totale non violenza. Io rispondo alla tua violenza facendo più rimore di te attraverso la non violenza. E te lo dimostro come? Platealmente. Non ho paura di farti vedere. Io non ho paura per me stesso, ma non ho anche paura di fare il gesto. Quindi l'insegnamento che secondo me poi alla fine uscirà da questo incontro è parlare di pace intanto senza timori di venire messi in un angolo, accendere i fari sulla pace, prima di tutto, diventare costruttore di pace, non avere timore di parlarne. Grazie infatti che si è aperto, come dire, questa giornata serve appunto a parlare di pace, il faro della pace, il lume della pace. Vedi quante cose ci sono che riguardano la pace, che riguardano anche il mondo cattolico, non solo, si parla di tanti contesti, anche nel Corano, nella sura che dice che non è Dio che ti impone, perché si pensa che sia la questione aggressiva del mondo musulmano derivi dal Corano, è il contrario, Dio insegna altro nel Corano. Quindi, per concludere, l'attività personale della non violenza, rifiutare la violenza come atto costitutivo. E quindi non rinunciare a essere le persone che fondamentalmente riconoscono l'altro come il se stesso, riconoscere se stesso nell'altro. Vi ringrazio ancora per questo incontro, sicuramente servirà a far parlare ancora più della pace, speriamo che serva, anche se effettivamente spesso la pace viene trattata come un'utopia. Il rischio che rimanga utopia, specialmente al giorno d'oggi, dove i venti di guerra sono molteplici.
Sì, grazie Antonio. E ancora con noi Paolo Rovis, segretario dell'autorità portuale, che chiede di rivolgerci un saluto e condividere una sua riflessione. Prego.
Grazie, buonasera a tutti, ringrazio per l'auspicio, non sono il segretario, sono un funzionario dell'autorità portuale, vi porto, no, ma è un auspicio, quindi ringrazio, vi porto i saluti del commissario straordinario Vittorio Torbianelli, che per ragioni appunto di servizio non ha potuto essere qui e mi ha pregato di portarvi di cuore non solo il saluto ma anche l'apprezzamento per questa iniziativa. Come è stato detto prima, l'autorità portuale, o meglio i porti, sono uno degli anelli, non l'unico, ma uno degli anelli di quella catena logistica dove viaggia tutto ciò che noi vediamo intorno, tutto ciò che noi indossiamo, vediamo in giro, vediamo nei negozi, vediamo nei supermercati, passa tutto attraverso questa catena logistica. E attraverso questa catena logistica passa anche ciò che non vediamo in giro normalmente, non nei negozi, non nei supermercati, spero non nelle nostre case, che sono appunto mezzi di difesa, offesa, ognuno poi li veda come vuole, che sono armamenti, sono servizi anche di supporto agli armamenti, supporto agli eserciti, alle forze armate. C'è naturalmente un discrimine, tutto ciò che passa è tutto, è stato detto, insomma in qualche modo è tutto legale, è tutto autorizzato, quello che non lo è viene normalmente individuato, perseguito, sequestrato, ma gli esempi che sono stati fatti, si tratta di prodotti industriali, no? Se vogliamo dargli una etichetta senza pensare o distinguere uso civile, uso militare, perché i generatori di corrente come dire, sono generatori di corrente, poi possono servire a alimentare un centro logistico in una zona bellica usato per ammazzare civili, oppure può essere usato in una campagna perché serve per coltivare delle, insomma, dei prodotti, no? E quindi anche qui il tema è che cosa, come dire, dove andiamo a intervenire per far sì che ciò che viene prodotto non venga usato poi per ammazzare qualcun altro, perché la pace significa anche, significa questo, significa non usare violenza su chi non può difendersi, comunque usare violenza su qualcuno che non merita di ricevere violenza, come non la merita nessuno. I porti chiaramente non hanno una loro, come dire, potestà decisoria in questo. I porti sono luoghi che mettono al loro servizio delle infrastrutture e la mettono in modo generalista ai traffici. Noi non sappiamo nemmeno che cosa trasportino le navi nella maggior parte dei casi, perché sono altri organi deputati a verificare che la merce sia quella dichiarata, che l'origine sia quella dichiarata, che la destinazione sia una di quelle consentite e così via. I gesti fatti, è stato citato anche nel porto di Genova, sono gesti che, insomma, dire, se io la guardo e so e conosco quali sono le competenze delle autorità portuali, sono gesti che non hanno una loro con delle legittimità formale. Però è altresì vero che sono gesti che hanno il merito di portare alla luce un tema, questo sì, perché nel momento in cui uno dice ma io questa nave non la voglio toccare perché porta delle cose che, sulle quali non sono d'accordo, solleva una questione, ed è la questione che avete sollevato qui voi questa sera. Una questione che mi farà andare via da qui adesso, fra pochi minuti, perché purtroppo anch'io ho un impegno fuori, che mi farà andare qui con un interrogativo e con un elemento di profonda riflessione, sul quale io non ho, come credo non le abbiate neanche voi, risposte definitive. Non c'è una cosa che dice, beh, facciamo sta cosa qua e si risolve, perché le cose da fare sono tantissime a tutti i livelli e sono anche molto complicate. Perché poi c'è il discrimine, fin dove è corretto portare avanti delle azioni, fin dove possono essere controproducenti. Io sono uno di quelli, come tanti di voi, cresciuti durante la Guerra Fredda. Io sono nato negli anni 60, quindi negli anni fino alla caduta del muro di Berlino, ed erano tempi in cui io ricordo, avevo 20 anni, 22 anni, e si viveva con quel senso di precarietà. È stato citato il 63, la crisi dei missili di Cuba, quel senso di precarietà, perché non si sapeva se prima o dopo sarebbe scoppiata una crisi, e entrambi gli schieramenti erano imbottiti di strumenti capaci di poter distruggere il pianeta più e più volte. E io ricordo che quello che passava, insomma, l'informazione che arrivava, la convinzione che avevamo era che bisogna dotarsi di quanti più missili possibile, perché questo costituiva deterrente per l'altra parte e così avremmo preservato la pace. Cioè, questo era il messaggio. Quindi più missili metto, meno sarà probabile che l'avversario mi attacchi e più vivremo in pace. Ecco, tutto nasce da lì, secondo me, da questa logica per cui io devo attrezzarmi e devo anche colpire, perché colpendo l'avversario, o quello che si dice anche nemico, in questo modo tutelo la mia pace. Io credo sia da intervenire su questa, come dire, perversione del pensiero e anche su questa ipocrisia alla fine, perché poi sono cose che vengono raccontate, che hanno anche un loro capacità anche di attecchire, ma che nascondono dietro in realtà obiettivi molto molto diversi, che attengono agli scopi economici, agli scopi di egemonia, a sostenere la rinascita che stiamo vivendo in questi mesi e anni, la rinascita degli imperi, che hanno nelle loro corde la voglia di estendere il loro potere e lo fanno normalmente con le armi, o direttamente o indirettamente. Ecco, questo insomma è un tema, scusate se mi sono dilungato, ma davvero da un punto di là, insomma, del mio ruolo e anche dell'ente che qui rappresento, insomma volevo condividere così una riflessione che mi accompagnerà, credo, anche sulla quale avrò modo magari di costruire. Chiudo soltanto ringraziando anche Sua Eccellenza il vescovo Trevisi, che vediamo sempre volentieri, lo dico anche pubblicamente, già detto prima, il commissario straordinario Trebianelli, quando avrà piacere, sarà felice di incontrarla, anche per scambiare come dire, punti di vista sul tema oggetto del dibattito, del confronto qui di questa sera. Quindi grazie a tutti voi per l'ospitalità e buon proseguimento di serata.
Molto bene, grazie a Rovis dell'autorità portuale. Questa luce che abbiamo acceso a Trieste, e sta a voi poi farlo ruotare, come fa un faro, non ci sono zone d'ombra. Bene, allora a questo punto avevamo concordato con Sua Eccellenza, Monsignor Enrico Trevisi, di fare così. Io leggerei le sue parole che sono state messe su una lettera che sarà consegnata all'autorità del sistema portuale dell'Alto Adriatico e nella persona del dottor Vittorio Torbianelli. Dopodiché la parola passerà al vostro vescovo e al nostro amico e compagno di viaggio in questa accensione di fare di pace. Così scrive Monsignor Enrico. Dopo essere passato in molti dei maggiori porti italiani, l'evento dei Fari di Pace approda finalmente a Trieste e Monfalcone. Promosso da numerose associazioni della società civile ed ecclesiale, insieme alla Diocesi di Trieste, che seguendo le sollecitazioni ripetutamente formulate da Papa Francesco per la pace nel mondo, desidera promuovere anche in sede locale la riflessione e la preghiera, affinché cessi la voce delle armi e subentri la voce della solidarietà e fraternità tra i popoli. In tale contesto appare importante che i valori e le motivazioni che hanno portato l'Italia ad approvare la legge 185 del 90, che prevede che tutti i transiti di armi nei porti italiani siano comunicati pubblicamente, non vengano disattesi con la proposta di modifica presentata in Parlamento. Chiediamo innanzitutto che sia comunque rispettata la lettera della legge 185 del 90 che regola l'export degli armamenti, in particolare l'articolo 6, e che sia rispettata la lettera del Trattato internazionale sul commercio delle armi, in particolare gli articoli 6 e 7, nei punti dove prescrivono che le diverse autorità che hanno nel concreto potere di controllo sull'entrata e sull'uscita delle merci e sul transito delle stesse nei porti non devono consentire il traffico, il transito di armamenti di cui si possa presumere l'impiego in conflitti che violino gravemente i diritti umani o in cui si possano commettere crimini di guerra e genocidi. Chiediamo inoltre che il dialogo comporti la discussione intorno ai rischi che le navi cariche di armi e munizioni rappresentano al loro arrivo e sosta in porto, dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori in banchina e della cittadinanza residente nelle aree vicine al porto. Va peraltro apprezzato il fatto che l'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale per il porto di Trieste disponga di un dispositivo congiunto con la Capitaneria di Porto che impone limitazioni e specifici controlli su imbarchi, sbarchi, trasbordi e transiti di armi, nonché il divieto di sbarco, imbarco o trasporto di esplosivi. Chiediamo infine che il dialogo avviato si svolga in una cornice di trasparenza, come peraltro previsto dalle leggi sopra citate, e che tutte le autorità competenti per i controlli nei porti, sulla natura delle merci in transito, nonché per lo spostamento di materiali militari da parte di soggetti pubblici competenti, rispondano positivamente, per quanto di competenza, alle richieste di accesso agli atti riguardanti gli armamenti caricati su navi in transito e la destinazione di tali armamenti. Dialogo che si auspica coinvolga la società civile e le sue rappresentanze. Siamo pertanto a sostenere le esigenze di trasparenza e legalità riguardanti i transiti delle merci e degli armamenti caricati su navi in transito e la destinazione degli stessi, nella convinzione che tale vigilanza possa contribuire anche ad arginare eventuali traffici illegali di armi e droghe, entrambi distruttivi per il genere umano. Vescovo Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Grazie. Meritato applauso al vostro Vescovo. Si associano a queste parole Pacifisti Italia, i rappresentanti della terza marcia mondiale per la pace e la non violenza, Weapon Watch, il movimento dei focolari in Italia, l'Azione Cattolica Italiana di Trieste, la GESI Zona di Trieste, la Caritas Diocesana di Trieste, le ACLI Provinciali di Trieste, l'UCIM di Trieste, l'ACRI Trieste, la Comunità di Sant'Egidio, il Centro Ernesto Balducci di Zulliano, Udine e l'articolo 21. Una bella compagine. A voi di continuare il lavoro avviato stasera. La parola a Monsignor Enrico Trevisi. Prego.
Beh, anzitutto devo dire che la lettera non l'ho scritta io. Cioè, la lettera è stata il frutto di un lavoro. E questo è bello. Di pensarci che siamo una chiesa nella quale insieme si lavora, si pensa, si costruisce, ci si consiglia, si raggiungono delle mediazioni, che però appunto sono molto importanti. Questa richiesta di trasparenza, di restare fermi su una legge che consente questa trasparenza e questa vigilanza. E per cui questo è un lavoro ecclesiale, bello, per cui l'applauso va dato a tutti quelli che hanno contribuito che queste riflessioni potessero essere ora messe su un foglio e poi passate, consegnate, oggetto anche di riflessione, non soltanto con l'autorità portuale, perché abbiamo sentito che sono diverse le autorità, abbiamo imparato che sono diverse le autorità competenti che in qualche modo sono chiamate a vigilare su tutto questo. Secondo pensiero è che è importantissimo questa operazione anche per la minaccia di svuotamento di questa legge. Eppure abbiamo sentito, è soltanto un tassello di questa grande tessitura della pace. Molto facile è litigare, molto più impegnativo è educarci ad essere uomini e donne di pace. Ci vuole niente a litigare, basta uno sguardo, basta una parola, ci vuole niente ad uccidere. Abbiamo sentito che perché uno pesta un piede a un altro viene ucciso. Sono cose sconvolgenti. Allora questa tessitura della pace ci deve vedere su tutti i fronti, su questo. Prima si è citato anche Mazzolari, io qualche mese fa mi hanno chiamato, io vengo da quella terra, e in quella messa di commemorazione di Don Primo Mazzolari avevo detto, ma a conclusione, dopo aver parlato tanto di fede, perché Mazzolari è un grande prete innamorato di Gesù Cristo e del Vangelo, però ho detto, ecco, forse sì, Don Mazzolari però accanto a questo aveva anche il coraggio di esporsi nel concreto. E allora avevo detto una cosa che ho sentito in questi giorni accennare, forse avrebbe detto, ma sì, perché tassare i super profitti delle banche? Ok, e perché non quelli delle industrie belliche? Nella crisi economica della Germania e anche non nella florida economia italiana, se ci sono dei comparti che sono estremamente in positivo, sono quelli delle industrie belliche, dove il loro fatturato è in continua crescita, a differenza di altri comparti. Dunque c'è un'economia di guerra che porta che sì, salviamo un po' di posti di lavoro, salviamo un pochino del nostro PIL, eccetera, vendendo armi e vendendole a chi? Ecco, stasera abbiamo detto almeno lasciateci protestare quando queste armi vengono vendute in un modo che va addirittura contro la legge. È un piccolo tassello, ce ne sono tanti altri. Per cui si è parlato della finanza prima, e potremmo andare avanti elencandone tantissimi altri. Mi piace dire che occorre anche fare in modo di aiutare le persone a parlarsi quando ci sono delle tensioni. In questi giorni ho letto, noi siamo in questo fazzoletto di terra che è incuneata e protesa verso i Balcani, e di altre tensioni che ci sono tra la Serbia e la Croazia, per esempio. Qualche giorno fa, con una trentina di preti e diaconi, sono stato a fare un viaggio a Sarajevo e a Belgrado, e abbiamo incontrato i metropolita ortodosso di Sarajevo, l'arcivescovo cattolico di Sarajevo, il patriarca ortodosso di Belgrado e il vescovo presto cardinale di Belgrado. Sono stati incontri bellissimi, commoventi. Qualcuno ha detto: è un segno di Dio. Non avevamo nessun mandato da parte di nessuno, se non quello di allacciare amicizie difficili, perché le tensioni ci sono ancora. Perché nonostante si sia tutti battezzati, ma i nazionalismi, ma nella forma quella deprecabile della nazione, del nazionalismo, perché la fatica di quella pace per la quale occorre fare delle rinunce in un processo, perché la pace non si instaura semplicemente con un trattato o con una guerra o con una rinuncia, ma in un cammino continuo. Ecco, ho detto, mi piace pensare che questo è un tassello, ma ce ne sono tanti altri anche per prevenire le guerre. Fra due giorni inizierà a Trieste il convegno nazionale di tutti i responsabili degli uffici dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso dell'Italia, per cui un altro appuntamento. Ma rendiamoci conto che qualcuno dice: ma cosa possiamo fare noi? Ma l'allacciare amicizie difficili, dialoghi, ponti, tutto questo previene, tutto questo allenta tensioni, tutto questo fa sentire che mi interessi tu, anche se abbiamo una storia che ci ha divisi. Ecco, allora dico, sì, questo è un tassello importante e abbiamo aderito con volentieri, nonostante la fatica, ho detto, di un periodo intasato di tantissime manifestazioni, impegni, ma ci sarà un altro tassello che con il tuo vicino di casa, un altro tassello che dove nella tua famiglia, nella tua comunità, in questa città con le tante tensioni, povertà e ingiustizie che ci sono. Certo che vogliamo arrivare fino ai nostri governanti e non ci accontentiamo di una testimonianza, vorrei dire, privata. Siamo una comunità cristiana e una comunità civile. E se qualche volta fatichiamo anche tra di noi, perché l'essere con tante teste, con tante storie, ci può portare ad avere sensibilità diverse, però sappiamo che la direzione è quella che dobbiamo disarmarci nelle parole, nei giudizi e ritrovare le energie di costruire giorno per giorno la pace. A far scoppiare la guerra non ci vuole niente, a costruire la pace ci vuole l'intera vita e dovremo consegnare alle nuove generazioni l'impegno. Perché se dopo 2000 anni di cristianesimo non ci siamo ancora riusciti, non ci illudiamo che noi ci riusciamo. Non siamo degli illusi o degli ingenui, ma sappiamo di essere nella direzione giusta. Sappiamo che vale la pena spendere la vita per questa pace, per questo rispetto di ogni persona, nella fatica talvolta della storia, negli errori che possiamo anche fare, non per giustificarci, ma per rimetterci tutti in gioco continuamente. Allora grazie per la sollecitazione che ci avete dato e però evidentemente buon lavoro a tutti.
Radio Nuova Trieste, speciale.